Perché abbiamo qui un impianto pellegrino. Devo tenere la bocca attaccata al microfono. Una breve sintesi. Noi facciamo 4 incontri all'anno, iniziando da ottobre e finendo in aprile. Perché mi dite in aprile? Perché dopo c'è la stagione delle prime comunioni, delle cresime. E quindi o perché sono nipoti, o perché sono figli, o perché sono pronipoti, c'è un problema che le coppie praticamente non hanno più la disponibilità per questi incontri. Nel primo incontro abbiamo visto la definizione prima che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes dà del matrimonio, e abbiamo detto il matrimonio è comunione di persone, non è comunione di oggetti ma di persone, per cui il coniuge è una persona. Ecco per cui nasce un'esigenza etica, perché l'esigenza etica nasce dal fatto di essere persona. E abbiamo visto che dire esigenza etica vuol dire sostanziare la relazione di grossi valori. E ne ho sottolineati 2: il rispetto dell'altro e la benevolenza. Benevolenza che vuol dire, ecco, amore, attenzione, affetto, tenerezza, ma nella luce di un rispetto profondo. Seconda definizione, nel secondo incontro abbiamo visto, sempre dalla Gaudium et Spes numero 48, il matrimonio è comunione di vita e di amore. Di amore e di vita. E abbiamo capito che praticamente l'amore è una creatività unica, è la potenza più grande che Dio abbia posto nel cuore di ogni persona. Tanto che abbiamo anche affermato e sottolineato che il grado di cultura che permette di vivere intensamente una persona è il grado e la capacità del suo amore, non di quello che sa. Perché potrebbe sapere tante cose ma essere egoista, sapere tante cose, avere tanta cultura ma essere ripiegato in se stesso. Invece chi ha una buona cultura, che è sempre da augurarsi, cultura che poi nasce dal vivere stesso, dall'essere impegnato nella realtà quotidiana, è già un fatto culturale, ma ha un grande amore, è una persona straordinaria, una persona che rinnova attorno a sé la realtà, il mondo, le situazioni. Ecco per cui si parla della cultura dell'amore, della civiltà dell'amore, perché è di questo che il mondo ha bisogno. Altrimenti dovremmo vivere sempre nella paura, nella sospensione, che la bomba atomica distrugga tutta l'umanità o che gli agenti chimici abbiano da distruggere tutta l'umanità o che l'uomo, che in un modo forsennato si è messo a cercare il profitto manipolando la natura, la distrugga. Ecco perché c'è bisogno di parlare di civiltà dell'amore, capito? Della cultura dell'amore. Nel terzo incontro abbiamo praticamente sottolineato l'affermazione del numero 49 della Gaudium et Spes: l'amore abbraccia tutta la persona e nobilita i sentimenti e i gesti che scaturiscono dai sentimenti. Ecco per cui allora una semplice affermazione, posso riassumere questa espressione del Concilio: i gesti, la gestualità dell'amore, che è indispensabile perché l'amore si esprima, devono nascere dall'amore profondo e devono ricondurre a un amore ancora più profondo, perché altrimenti è erotismo. Ecco, abbiamo fatto questa breve sottolineatura. Quindi la gestualità, che è indispensabile per esprimere l'amore, nasce dall'amore profondo e riconduce a un amore ancora più profondo, ancora più nuovo. Quest'oggi il tema è: il matrimonio partecipa all'unione di amore di Cristo per la Chiesa sua sposa. E qui voglio farvi capire la grandezza e la bellezza del sacramento del matrimonio, perché ne facciate memoria. È importante far di tanto in tanto memoria del matrimonio, specialmente quando avete un po' di freddezza, quando ci sono delle piccole difficoltà. È inutile che stiate lì a discutere, perché potreste discutere per tutta la giornata e non concludere niente e sentirvi ancora più distanziati di prima. Ma guardarvi e dire: ma prendiamo coscienza che siamo sposati in Cristo Gesù. E prendere questa coscienza e sentire uno stimolo buono dentro di andare reciprocamente l'un incontro all'altro con amore, con bontà vera, con misericordia, con riconciliazione. Nella lettera agli Efesini, capitolo 5, versetto 32, Paolo dice: questo mistero, il matrimonio, e quindi prendiate coscienza che il matrimonio è un mistero, quindi voler capire il matrimonio hic et nunc è assurdità. Il matrimonio lo capirete pienamente soltanto nell'eternità. E mentre vivete il matrimonio dovete sentire il desiderio di conoscerlo sempre di più attraverso l'ascolto e la verifica. Ecco perché sono importanti questi incontri, dove il sacerdote tende a esprimere sempre più la profondità del vostro matrimonio, quindi della sacramentalità del vostro matrimonio. Voi poi avete il momento di verifica, perché allora interiorizzate. Perché noi riusciamo a vivere soltanto ciò che riusciamo a interiorizzare. E per interiorizzare occorrono questi due momenti, l'ascolto e la verifica. Dice: questo mistero è grande. Io aggiungerei anche: è straordinario. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Quindi il matrimonio cristiano è incomprensibile, non si può in realtà comprenderlo se non lo si riferisse al rapporto Cristo-Chiesa. Quindi il rapporto Cristo-Chiesa diventa il paradigma per poter capire cos'è il matrimonio cristiano. Il matrimonio è mistero. Perché? Spieghiamo questa prima parola. Perché è mistero il matrimonio? Perché in relazione al piano divino della salvezza. Perché Dio ha voluto il matrimonio per la salvezza. Ecco, per cui voi cancellate l'idea diminutiva, restrittiva: malgrado il matrimonio speriamo di salvarci, e sostituitela con l'idea: è in virtù del matrimonio che noi ci salveremo, perché Gesù, restituendo il matrimonio alla sua origine, l'ha costituito mistero salvifico, mistero di salvezza. Per cui voi, nella vostra quotidianità, attraverso i piccoli gesti, le piccole solidarietà, le piccole attenzioni, l'aiuto reciproco, il conforto, il sostegno, scrivete la vostra storia di salvezza. Ecco per cui allora non c'è nulla nel matrimonio che non vada e che non venga profondamente valorizzato, anche le piccole cose. D'altra parte io faccio fatica a capire che nel matrimonio ci siano grandi cose, ma il matrimonio è costituito dal tessuto delle piccole cose della quotidianità, vissute però come fossero grandi, come fossero meravigliose. Perciò Gesù rimanda a quell'esemplare altissimo di nuzialità e di donazione che lui ha saputo esprimere nei riguardi della Chiesa. Ecco, per cui allora, che cos'è il matrimonio? È entrare in questa partecipazione dell'amore di Cristo che si è donato totalmente alla Chiesa. E questo reciprocamente, no? Nel dare e nel ricevere, perché il matrimonio è in questa dinamica di reciprocità, dare e ricevere, ricevere e ridonare. Sentite le parole di San Paolo: amatevi reciprocamente come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Ecco, questo è capire il matrimonio cristiano. Fare tutta una discussione teologica serve a niente, e questa concretezza in virtù della grazia del sacramento, che è il dono dello Spirito, voi siete stati inseriti come primo aggancio in questo mistero dell'amore di Cristo per la sua Chiesa, il quale ha amato la Chiesa e ha donato tutto se stesso per lei come primo aggancio. Perché a voi aspetta adesso sviluppare questo aggancio, renderlo sempre più grande, sempre più vitale, perché Dio, creando l'uomo e la donna, ha deciso di non far nulla da solo, senza la collaborazione e la risposta dell'uomo e della donna. E questa è indicazione di rispetto, è indicazione da parte di Dio, no, della grandezza che lui considera la persona umana. Siamo noi che pretenderemo che Dio facesse tutto, invece lui ha detto no, dobbiamo fare insieme, io e voi, hai capito? Ecco per cui la grazia non risolve il matrimonio se voi non corrispondete, se voi non vi impegnate, se voi non operate in questa linea tenendo presente l'esemplarietà di Cristo che ha amato la sua Chiesa e ha donato tutto se stesso per lei. Primo punto. Gesù non solo riconduce il matrimonio al suo progetto originale, con le caratteristiche proprie dell'unità e della indissolubilità. Capitolo 19 di Matteo, dovete leggerlo, tenerlo presente. Quando gli scribi, i farisei, si sono presentati a Gesù per tentarlo, perché loro avevano sempre la cattiveria di metterlo in difficoltà, in confronto alla legge, non sapendo che Gesù non è venuto a cancellare la legge ma a perfezionarla e poi a porsi lui come punto di riferimento di legge. Il giovane ricco: va, vendi tutto quello che hai, vieni e seguimi, perché la tua legge sarò io. Non una pietra, una persona viva, non delle affermazioni. Avete capito? Che io le posso manovrare come voglio. Difatti gli ebrei i 10 comandamenti li hanno manovrati come hanno voluto loro, ma una persona non si può manovrare, o la si coglie o la si deve rifiutare. Il giovane ricco l'ha rifiutata. Allora praticamente gli hanno chiesto: è lecito per nessun motivo ripudiare la propria sposa? E Gesù li ha guardati a fondo e ha detto no, ma non è lecito neanche per qualche motivo. perché all'inizio non era così, come è oggi, perché Dio ha creato l'uomo e la donna perché siano una sola carne, e ciò che Dio ha unito l'uomo non può più separare. Per questo l'uomo e la donna lasceranno il proprio padre e la propria madre per formare una sola comunione. Allora gli ebrei, praticamente sconcertati, hanno posto un altro quesito. E allora perché Mosè ha concesso di dare il ripudio? E Mosè ha agito nella luce di Dio, nell'ordine di Dio. Allora Gesù ha dato la risposta: per la durezza del vostro cuore. Io adesso vi voglio spiegare con una breve sottolineatura che cosa si intende biblicamente durezza del cuore. Si intende la persona che ha rifiutato Dio nella propria vita, che quindi praticamente ha deciso, è la persona che ha rifiutato Dio nella propria vita, nella propria esistenza, e che è in fondo il secolarismo. Oggi siamo a questo punto: l'uomo che pensa di autogestirsi, non ho bisogno di Dio. Peccato più grave che esista, il peccato in fondo che ha compiuto Adamo ed Eva, perché il peccato di Adamo ed Eva, se è un peccato di orgoglio, di superbia, di disobbedienza, è stato un peccato di autosufficienza, percepire di non aver più bisogno di Dio. Avete compreso? Allora, in quel momento Mosè ha disciplinato socialmente il matrimonio, ma Gesù ha detto: io sono venuto a riportare il matrimonio alla sua altezza, alla sua grandezza, come praticamente lo vuole il Padre. E allora gli apostoli, rattristati, sono usciti in una battuta, se volete anche piacevole: se le cose, maestro, stanno così, allora è meglio non sposarsi. Sono stati poco loro a risolvere il problema, no? Se è così grande e sono così grandi le esigenze del matrimonio che tu ci poni, e noi siamo così fragili, così poveri, no? Allora decideremo di non sposarci, e quindi il problema è risolto. E Gesù ha detto sì. È la risposta che ha dato agli apostoli nel 7° capitolo di Marco, quando dinanzi al giovane ricco che se n'era andato triste, anche Gesù è rimasto triste, perché anche Gesù ha sperimentato un momento di povertà, la non risposta ad un atto di amore. E quando a un atto di amore non si risponde, si diventa più poveri, si soffre. Ecco perché Dio soffre se noi gli voltiamo le spalle, perché non è indifferente. Perché allora la metafisica io non l'accetto a questo punto, se mi dice che Dio è indifferente, è intoccabile, è immutabile. Se ama, deve anche sentire il disagio che l'amore non sia corrisposto, che l'amore non abbia praticamente una risposta. E allora, dinanzi alle espressioni di Gesù, che dice: quanto è difficile per uno che è attaccato a se stesso e alle cose che possiede possa entrare nel regno di Dio, quanto è difficile. Vi dico che è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che una persona che è attaccata a se stessa e alle cose possa entrare nel regno di Dio. E allora gli apostoli sono caduti nello sconcerto e hanno detto: e allora, maestro, chi di noi si salverà? Ecco la risposta anche per il matrimonio: all'uomo con le sue sole forze è impossibile, ma Dio è possibile tutto. Ecco perché allora Gesù ha detto: da soli non ce la farete a realizzare una coniugalità autentica secondo il progetto originale, ma con il mio aiuto. Ecco perché il matrimonio cristiano è ricevere il dono dello Spirito di Cristo. Avete capito? E questo è un atto di fede, ma è un atto di fede che deve essere vissuto, che deve essere concretizzato, che deve essere anche pregato, contemplato. Contemplato. Eleva Gesù il matrimonio alla dignità di sacramento. E in virtù del sacramento Gesù rimane con gli sposi, dice la Gaudium Spes al numero 48, rimane con gli sposi. Ecco, per cui gli sposi possono dire: no, sì, supereremo le nostre difficoltà, sì, vinceremo le nostre freddezze, le nostre situazioni di dolore, perché è Gesù con noi. E sentite, perché come egli stesso ama la Chiesa e si dona per lei, così gli sposi devono amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, con mutua dedizione, con una dedizione reciproca straordinaria, con una dedizione che, diventando così specifica, così straordinaria, apre i due coniugi alla dedizione verso gli altri. Per cui la fecondità coniugale è solo se i due sono intimamente legati fra di loro, perché se non, neanche apostolicamente non sono fecondi. Perché la testimonianza che la Chiesa vuol dare e chiede di dare a tutti, in particolare agli sposi, è la testimonianza del loro amore, del loro volersi bene. Seconda sottolineatura: la peculiarità del rapporto nuziale fra Cristo e la Chiesa lo potremmo così riassumere. Ecco perché è il rapporto che deve riflettersi nella vita coniugale. Ecco, la riflessione breve, e dopo andiamo all'ultima parte. L'amore coniugale deve essere totalmente gratuito, come è gratuito il dono totale di Cristo. Ecco, vuol dire anche deve essere un amore oblativo. Solo il cristiano può percepire la realtà del dono oblativo, perché ha punto di riferimento la croce, dove Cristo, per esprimere il suo dono oblativo, ha pronunciato le parole che ci commuovono ancora oggi se le accogliamo con fede: consumatum est. Vi ho donato tutto. Che se le accogliamo anche oggi queste parole con fede, hanno la capacità di commuoverci, perché dinanzi a un amore totale, a un amore di oblatività gratuita totale, nessuna persona che abbia un pizzico di cuore buono può rimanere indifferente, ma si sente sconvolta. Avete capito? Ecco perché dinanzi alla croce anche oggi, se ci accostiamo con fede, ci commuoviamo, perché vediamo oltre all'immagine il mistero di una donazione infinita di Dio per mezzo del Verbo per la nostra salvezza, per ognuno di noi. È questo che noi dobbiamo meditare per poter anche convertirci, cambiare sistema di vita, sistema di relazione. E voi sapete che questa è la quarta tappa che ha collocato Leonardo d'Ancona nella dinamica della crescita della psiche. lo ripeto per quelli che sono presenti per la prima volta, voi sapete che Freud ha avuto grandi intuizioni, però niente di nuovo, avete capito? Perché quello che dice Freud per indicare il cammino del profondo dell'uomo, che è un cammino progressivo, che lo spinge a uscire da sé per incontrarsi con l'altro, perché l'altro è il termine della mia realizzazione, è questo che dice, e questo è presente nella Sacra Scrittura da 2000 anni. Per cui io, leggendo Freud, ho capito ancora di più la Sacra Scrittura, capito? Ho più approfondito ancora la dinamica evangelica che mi dice: se tu ti pieghi in te stesso, sei morto, sei un essere vegetale, basta. Ma se tu muori a te stesso, nel senso di aprire il tuo cuore all'altro, vivi, sei vivo. In fondo è quello che dice Freud, avete capito? Niente di più e niente di meno. Però Freud, no, che ponendo le tre tappe della crescita, che sono tre tappe sempre di una spinta maggiore a uscire da sé per incontrare l'altro, la terza tappa è praticamente l'ultima, secondo lui, che poi ha una ampiezza, una profondità che abbraccia tutta l'esistenza. Però, lui dice, rimane sempre nell'uomo e nella donna la tentazione di prevalere sull'altro. Rimane sempre nell'uomo e nella donna la tentazione di sopraffare l'altro. Io, quando ero parroco, stavo attento alle parole che magari gli sposi si dicevano, perché io avevo una cartellina per ogni coppia. Dopo, quando sono andato via, le ho distrutte tutte, per vedere la maturità della loro relazione, perché dovevo aiutarle, no? A crescere nella loro relazione, perché così le aiutavo a crescere come persone. E quante volte non sentivo dire, magari così, istintivamente, già per abitudine stupida, non capisci niente, taci, che dici una bestialità. Era un modo di sopraffare, un modo di porsi al di sopra dell'altro. Avete capito? Allora Leonardo d'Ancona ha detto: il vero amore non è possibile. Ecco per cui lui allora ha detto: sì che è possibile il vero amore in virtù di Cristo. E ha posto la quarta tappa, che è l'amore oblativo. Quindi l'amore orale, l'amore anale, l'amore fallico, sono le tre tappe praticamente di Freud, l'amore oblativo, che Leonardo d'Ancona, un grande psicoanalista, no, uno dei grandi nel mondo di oggi, ma che lui cristiano ha potuto capire che non bastava la terza tappa, ma occorreva una quarta tappa, che è la tappa praticamente che lui ha potuto cogliere nell'esemplarietà contemplata di Cristo, che ha donato e amato la Chiesa con tutto se stesso. L'amore coniugale deve essere come quello di Cristo, che si dona senza chiedere nulla. Solo chiede l'essere riamato. Bello questo, grande questo. Ecco, per cui il dono oblativo, il dono gratuito di sé all'altro, reciprocamente, no? Non chiede niente, ma rimane in attesa di una risposta. E perché rimane in attesa di una risposta? Perché il dono oblativo ha come fine la comunione intensa, la comunione profonda. E se l'altro non risponde, non avviene la comunione. Ecco per cui Cristo ha donato tutto se stesso gratuitamente, non chiede nulla salvo di essere amato. Bello questo. Ecco per cui anche verso Cristo per noi c'è la responsabilità di rispondergli, di amarlo. Quando San Paolo ha voluto rivelare la radice profonda da cui è nata la sua conversione, sapete cosa ha detto? Leggete la lettera ai Galati. Perché ti sei convertito tu, da persecutore della Chiesa, da persecutore dei cristiani? Perché ti sei convertito? Allora risponde: il momento in cui ho capito che Gesù ha sofferto e ha donato tutto se stesso per me, ho capito che non potevo altro che donare tutto me stesso per lui. Ecco, questa è un po' la legge fondamentale di ogni credente, di ogni cristiano. Perciò, per questo, l'amore tende alla fusione con l'altro. Ecco l'una caro, perché il momento in cui il dono è così grande, così gratuito, così oblativo, e l'altro risponde, allora in quella volta si realizza un grado di comunione profonda, perché Leonardo Ancona dice che il dono oblativo esprime il massimo di maturità della persona. Vedete, nel dono gratuito di sé, nella coniugalità, la persona esprime il massimo della sua maturità come persona, ma si esprime anche il massimo dell'unione, il massimo della comunione, il massimo della fusione. Proprio per questo l'amore è sempre sacrificale. Ecco, non è contraddizione, hai capito? Partecipa sempre al mistero della croce, perché ci chiede sempre di morire a noi stessi, di morire all'orgoglio, di morire alla superbia, di morire alle concupiscenze, di morire, di cercare l'altro solo come soddisfazione dei propri sensi, di morire a tutto ciò, in poche parole, che non esprime un dono oblativo nella gratuità. Ecco perché allora ha una dimensione sacrificale, sempre presente. Sempre presente, perché l'amore oblativo non è un amore che si improvvisa, ma è un amore che si costruisce in tutto l'arco dell'esistenza coniugale. Ancora, è un amore in continua crescita. Ecco per cui non c'è divisione di età. Ecco perché per me è bello che persone, che coppie che hanno vissuto tanti anni di matrimonio siano insieme persone che iniziano a vivere il matrimonio. Perché se voi mi chiedete, il dato culturale più grande è il vivere. E nel vivere il soffrire, il lottare, il superare, il migliorare. Questa è cultura. Capito? È una coppia che ha parecchi anni di vita, di matrimonio, ha lottato, ha sofferto, ha superato, ha vinto. E questo rimane un dato culturale che non può essere mai dimenticato e mai trascurato. I giovani sposi hanno il senso della freschezza. Avete capito? Hanno il sapore della novità di un amore nuovo, di un amore grande. E qual è l'aiuto reciproco che avviene? Che le coppie più anziane consolidano e danno la certezza che è possibile la fedeltà, è possibile l'indissolubilità della relazione. E le coppie giovani danno agli sposi il sapore che anche il loro amore deve sapere di giovinezza, che anche il loro amore, benché abbia un cammino lungo, deve essere un amore che ha il timbro della novità e della straordinarietà. Per cui nell'amore bisogna sempre crescere. Io a Pordenone ho una coppia che viene, che lui ha 84 anni e lei 82. Ogni tanto dubitano, no, perché io non so perché, mi fa male, no? Quando mi dicono: Don Luigi, ci accetti ancora? E perché non dovrei accettarvi? Ditemi voi, perché? No, perché sai, noi ascoltando quello che tu dici ci sentiamo ancora giovani. Grande questo sapere. Perché il pericolo che la società oggi sta incombendo è che all'invecchiamento fisiologico si accompagni l'invecchiamento spirituale. Allora è la morte. Ma se all'invecchiamento fisiologico non si accompagnerà mai l'invecchiamento spirituale, la persona, nonostante abbia raggiunto un'età alta, rimarrà interiormente sempre giovane, sempre ricca di desideri, ricca di tensioni, ricca di speranza, ricca di attese. Ancora, l'amore infine esige uno sforzo di continua purificazione. Ecco, per cui richiede uno sforzo ascetico l'amore, sacrificale e ascetico. Con semplicità. Non dobbiamo vedere queste espressioni, queste problematiche con paura, come pesi insormontabili. Anche perché la purificazione ascetica è un fatto graduale che abbraccia tutta la vita della coppia, che è togliere certe rughe. Avete capito? Che è togliere certe imperfezioni, certe macchie che possono offuscare la profondità del rapporto, che possono indebolire il rapporto. Ecco questa dimensione ascetica, no, di purificazione, e questo attraverso il dialogo, attraverso la verifica, attraverso la preghiera, attraverso il sacramento della riconciliazione. Ultima parte, la conclusione. Allora è bello che io vi faccio anche un'altra sottolineatura, che il coniuge per l'altro, e quindi reciprocamente, sono sacramento dove Dio si manifesta come prossimo. Spiego, perché è un'affermazione grossissima. Il marito, no, è sacramento di Dio che si manifesta alla moglie come prossimo. E vi porto in fondo alle citazioni del Vangelo: avevo fame e mi avete dato da mangiare, ero nudo e mi avete vestito. Leggete questa espressione in ampiezza straordinaria: fame di amore, fame di tenerezza, fame di attenzione, fame di presenza, nudo. La nudità, praticamente, che è la sofferenza per la difficoltà della relazione, del rapporto, del vivere insieme. Ammalato, e sei venuto a visitarmi in carcere e siete venuti a trovarlo, e chiederanno: ma quando, Gesù, noi ti abbiamo visto affamato, nudo, assetato, ammalato e in carcere, quando? E Gesù risponderà: ogni volta che avete fatto uno di questi atti al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Amare il coniuge è un atto liturgico, è un atto di culto, perché il coniuge da Dio è fatto suo prossimo. Lui si immedesima nel coniuge, perché tutto ciò che farete al coniuge è come lo aveste fatto a me. Bello questo, molto bello. L'uomo e la donna anelano perciò ad un amore eterno e profondo, che accogliere il mistero della persona, mistero che si rivela e si incarna nella persona del prossimo. Io ho avuto un certo dubbio, una certa difficoltà quando Paolo VI ha scritto quella lettera sulla Madonna, Marialis Cultus. Mi ha turbato la parola culto, perché io avevo imparato che il culto lo si dà soltanto a Dio. Hai capito? Alla Madonna si dà la devozione. Allora io quelle cose là che non capisco scrivo, e scrivo al Papa, perché tutti hanno il diritto di rivolgersi al Papa. Tutti i credenti, quando non capiscono, lo dice il diritto canonico, hanno il diritto di rivolgersi al Papa per chiedere, no, di capire ancora di più. E un segretario mi ha risposto, no, perché due volte io ho scritto a Paolo VI, uno per l'affermazione Maria madre della Chiesa, perché io mi sono chiesto: ma se la Chiesa è formata dallo Spirito Santo, che significato devo dare io all'espressione Maria madre della Chiesa? E ha risposto, grande Paolo VI, risposto anche qui tramite un segretario, che mi ha detto che il Papa intende dire Maria madre della Chiesa nel significato che è la creatura più disponibile all'azione dello Spirito Santo. Perché allora ho capito che sono anch'io madre della Chiesa, anch'io genero la Chiesa, nella misura che sono disponibile all'azione e all'opera dello Spirito Santo, che è colui che unisce il corpo di Cristo, perché unisce le varie membra. E allora ho letto dopo di gusto quel libricino bello di una donna che oggi è un po' sclerotica, poverina, che è Adriana Zarri, perché oggi spara senza più nessun controllo, no? Spara, no? Che è bellissimo, se lo potete trovare, intitolato La Chiesa, mia figlia. Se la Chiesa è figlia, vuol dire che l'ha generata anche lei, no? È un libricino molto bello, bellissimo, edito dalla Locusta di Vicenza. Mi ha risposto anche riguardo all'altro quesito che ho posto a lui, il culto. E lui mi ha risposto in questo modo, che io ho colto, perché dopo ho capito che è bello. Se è vero che la persona è la rivelazione attraverso la quale Cristo si manifesta come prossimo, devo dargli culto. Avete capito? Torno a ripetere perché comprendete. Se è vero, perché ho copiato da lui queste espressioni, se è vero che Gesù Cristo nel coniuge, nel fratello, si rivela come prossimo, da curare, da nutrire, da vestire, da incontrare, allora devo dargli culto. Sto poco a concludere, Girate soltanto per concludere. Ecco, per cui allora dopo lui mi ha scritto un'altra espressione, dobbiamo considerare ogni fratello come la più autentica icona di Cristo. E icona vuol dire immagine, hai capito? Vuol dire un'immagine che riflette una realtà che è divina. Ecco per cui non c'è nulla di più divino nel mondo che la persona umana. Ecco per cui, non so, delitti, sequestri, campi di concentramento, ciò che di più bestiale che possa esistere, ciò che di più negativo possa esserci verso queste realtà, dobbiamo proprio prendere posizione attraverso la civiltà e l'amore. Concludo. E questo aiuta a sperimentare l'amore come pienezza di vita, come generosa benevolenza di vera convivenza ed incontro unificante. Ecco questo, vedere nell'altro, no, il sacramento attraverso il quale Cristo si fa prossimo. E abbracciando l'altro che io sono in comunione con Cristo, e amando l'altro che io sono in comunione con Cristo, vedete che allora il matrimonio non diventa conflitto con la relazione con Cristo, ma diventa tramite per mezzo del quale, no, il coniuge in comunione con Cristo. Quindi voler saltare il matrimonio, si salta la mediazione di Cristo anche. E quindi ecco per cui allora il matrimonio diventa l'amore come pienezza di vita, generosa benevolenza, benevolenza nell'espressione più grande di tenerezza, di bontà, di delicatezza, di dono, di sguardo buono, di vera convivenza, di vero stare insieme. Con gioia, stare insieme, ecco, con serenità, con felicità, d'incontro unificante. Allora la conclusione sono le parole di un teologo, no, del post-concilio, perché la teologia che a me piace di più di tutto riguardo il matrimonio e riguardo anche la Chiesa è quella del post-concilio, perché dopo riflettendoci troppo la teologia ha avuto un restringimento invece di un'apertura più grande. Oggi siamo in un'epoca di restringimento, capite? Invece subito dopo il post-concilio c'era un'apertura straordinaria. E ecco la sottolineatura di questo teologo: riconoscere l'essere dell'altro, quindi riconoscere la persona dell'altro, riconoscere nel mio donarmi un'apertura sull'essere, sulla persona, più che un oggetto di scambio. Che è il pericolo di oggi. Vedete, i mass media sono spaventosi oggi, perché hanno il fine di proporci oggetti, 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 e la persona in funzione all'oggetto. Quindi la persona strumentalizzata all'oggetto. Poi non parlo anche del disprezzo. Vedevo proprio l'altra sera una serie di spot apposta per studiarne il significato, il modo diverso con cui trattano l'uomo e la donna. È terribile, è bestiale. E il pensare che porsi dinanzi a questi spot per discutere e per praticamente criticare il modo di non essere influenzati, se no si viene influenzati senza accorgersi, è come praticamente l'ubriaco che pensa di non ubriacarsi e beve. Hai capito? È perché beve che si ubriaca, anche se lui non pensa di ubriacarsi. no? Allora questi spot, l'uomo viene sempre rappresentato come manager, hai capito? Borsetta, documenti, si veste, parte, prende la macchina, no? Come sportivo. La donna, le calze, il sapone, la vasca da bagno, i reggiseni, e basta. Terribile. E senza volerlo, no, bestialmente si cataloga una persona in una situazione di inferiorità in confronto all'altro. Non si pensa che in questo modo si crea una comprensione relazionale nella quale non è la persona il centro, ma è l'oggetto il centro. Ecco perché oggi l'amore è in crisi, hai capito? E la crisi è grossa. L'avere è un aggregare qualche cosa al proprio essere. Io aggrego al mio essere questa cosa che è l'orologio. L'aggrego alla mia immediatezza, mentre il riconoscimento dell'essere dell'altro, della persona dell'altro, è un distaccarsi da sé. È riconoscersi nel cuore dell'altro, è riconoscersi in virtù dell'altro, per l'altro. Gli oggetti li aggrego a me, invece dinanzi alla persona avviene tutto un capovolgimento. Io sono richiesto di distaccarmi da me per coglierla, non di aggregarla a me, ma di coglierla, di riconoscermi nel cuore dell'altro, nel profondo dell'altro, di riconoscermi per l'altro. Grazie che avete ascoltato.
Nella Chiesa,
nella liturgia romana, e penso anche che così sia nella liturgia ambrosiana, le tre domeniche prima della palma, delle palme, il tema è il battesimo, il passaggio dalla morte alla vita. Ed è praticamente il momento in cui noi veniamo colti dal dono dello Spirito, che senza il quale non potremmo pronunciare l'atto di fede: tu sei il Figlio di Dio, il Cristo, il Messia. Ecco, così nella terza domenica abbiamo Gesù che incontra la Samaritana, un incontro meraviglioso, perché vuole dare anche una sottolineatura coniugale a questa liturgia anche di oggi, come ho dato a quelle delle domeniche passate, questa capacità di Gesù di dialogare, di confrontarsi, di comunicare, straordinaria. Una volta che lui ha agganciato questa donna, non l'ha più lasciata, e mentre questa donna cercava continuamente di sfuggirgli, lui la interpellava in continuazione, fino a arrivare al punto di leggerli dentro il cuore. E allora la Samaritana è rimasta turbata, è rimasta praticamente avvinta. Come fa questo a sapere e conoscere la mia vita segreta? E allora, per fuggire a una indagine ancora più intima, più profonda della sua vita, ha posto una domanda a Gesù. Gesù, Maestro, oggi si dice che Dio va adorato sul monte di Samaria, e questo lo dicono praticamente i samaritani, mentre i giudei dicono che Dio va adorato nel Tempio. Dimmi, secondo te, dove si deve adorare Dio? E Gesù dà la risposta, una risposta straordinaria, di una novità meravigliosa. Dio non si adora più nel monte di Samaria, né dentro il Tempio di Gerusalemme, perché è arrivato il tempo, anzi è in questo momento che Dio desidera, vuole adoratori in spirito e verità. E lei praticamente dà una sua risposta, ma dice: aspettiamo il Messia, perché quello ci darà la verità completa, la verità vera, da non dubitarne più. E Gesù a questo momento si rivela il Messia. Ecco, una donna nel libro di Giovanni è la prima messaggera ad accogliere questo grande annuncio: sono io che ti parlo. E in lei in questo momento nacque la fede in Cristo Gesù. Abbiamo visto domenica la quarta, il cieco nato, quindi detta anche la domenica della luce. Non è da fermarci a contemplare, a pensare soltanto che Gesù ha compiuto un atto miracoloso, ha compiuto un atto grande dandogli la luce al cieco, ma è oltre ancora di più l'argomento, perché per Giovanni luce è sinonimo di amore. Chi ama nella luce? Ancora per Giovanni la luce è sinonimo di fede. Chi crede in Cristo Gesù e nella luce? Ancora per Giovanni luce è adesione. Chi aderisce a Cristo Gesù è praticamente nella luce. Ecco, e qui è la dinamica del battesimo, perché in virtù del battesimo, dice San Paolo, noi siamo stati uniti a Cristo Gesù. Abbiamo dato un'adesione a Cristo Gesù, rivestiti di Cristo di Gesù, siamo di Cristo Gesù. E oggi praticamente questo incontro meraviglioso, che ve lo sottolineo anche come valore pedagogia per gli sposi, Gesù quando era stanco, stanco fisicamente ma anche spiritualmente per le incomprensioni, per le sofferenze, anche ecco, per questa lotta sorda che era frutto di una incomprensione alle sacre scritture che manifestavano gli scribi e i farisei, andava a riposarsi in questa famiglia. Quindi una famiglia buona, una famiglia dove ci si amava veramente, dove che il rapporto fraterno era un rapporto autentico che diventava un luogo terapeutico, un luogo di sostegno, che diventava una medicina, che dava energie nuove, forze nuove. E Gesù era profondamente grato verso Maria, Marta e Lazzaro. Viene Lazzaro a star male. È un progetto. Era Dio che doveva essere glorificato attraverso la morte di questo fratello, di questo amico intimo, di questo amico profondo, perché Gesù si commosse e pianse profondamente. Ecco, vedete che umanità straordinaria, che vuol dire la capacità profonda di partecipare a un evento doloroso. Io dico molte volte, quando magari mi si dice: no, ma mio marito è un po', ecco, esigente, è un po' critico, è un po' triste, è un po' praticamente, no, pedante qualche volta, come devo fare? Io ti rispondo sempre: non devi sottolineare questi atteggiamenti per se stessi, ma devi capire che sotto questi atteggiamenti c'è un'esigenza di affetto. C'è un bisogno di affetto. E così pure anche nei riguardi della donna, che qualche volta brontola, che qualche volta si dice stanca, io non ce la faccio più, ma tutto pesa su di me. Allora dico al marito: non dar peso a queste parole, ma capisci che sotto queste parole c'è una richiesta di affetto più profondo. Avete capito? Perché se tu questa sposa l'abbracci e le dici coraggio, non sei sola, siamo insieme, ci aiutiamo, passa tutto. Ritorna vispa, ritorna piena di energie, ritorna desiderosa di donare. Ecco, vedete, Gesù ha questa capacità di partecipare profondamente, pienamente. E poi io ero convinto che quelle parole che ha detto Gesù a Marta fossero state convincenti per Marta, quando capivo poco, quando ero più ignorante di adesso. Perché capire il mistero dell'amore non basta una vita intera. Dopo lentamente si capisce che veramente l'amore è la capacità creativa assoluta di Dio, è la capacità creativa più grande della creatura a cui Dio ha partecipato la capacità di amare. E allora, dicevo, Marta, dinanzi alla potenza delle parole, Marta, io sono la risurrezione e la vita. Quando Marta ha detto, se tu fossi stato qui Gesù, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora gli dice, Marta, io sono la risurrezione e la vita. Se uno muore ma crede in me, io lo risusciterò e vivrà in eterno. Credi tu questo? E Marta ha risposto, sì Signore, io credo. Ero convinto che fosse stata questa parola così forte, così energica, di creare una convinzione radicale praticamente in Marta, nel poter dare un'adesione profonda di fede. E dopo ho capito che è stata la commozione di Gesù, il suo pianto a convincerla. Perché è solo l'amore che ha una potenza di convincimento unica, non il ragionamento. Neanche il ragionamento più logico, qualche volta riesce a convincere la persona che mi sta di fronte, ma ciò che convince la persona che mi sta di fronte è l'amore. E quando una persona si sa amata, quando una persona si sa praticamente voluta bene, quanto capisce che io pienamente mi coinvolgo nella sua vita, allora quello che io gli dico diventa credibile. Ma diventa di una credibilità che non può più mettere dubbio e incertezze. Ecco perché, Signore, io credo. Perché lo ha visto piangere, lo ha visto commuoversi, lo ha visto partecipare, lo ha visto di una tenerezza infinita. Credo, Signore, perché il tuo amore è la manifestazione più grande di quello che tu mi hai detto. E poi un'altra breve sottolineatura, no? Sempre in questa prima lettura, e poi concludo con una sottolineatura breve delle altre due letture. Marta dice a Gesù, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te la concederà. Ecco, per me questa è la manifestazione di una confidenza enorme, di una confidenza straordinaria, perché è l'amore che genera la confidenza. Allora lei ha aperto praticamente il suo cuore per dire, ma io so, sai Gesù, che tu hai una capacità che non ha nessun altro, che se tu chiedi ora al Padre, questa grazia te la darà. Molte volte, vedete, nel matrimonio non c'è una confidenza abbastanza intensa, abbastanza forte, perché non c'è abbastanza amore. Dice Reissa, la moglie di Isaac Maritain, il momento in cui io ho compreso Isaac più profondamente è nata in me una capacità di confidenza che prima non possedevo con nessuno, di aprirmi totalmente, completamente con Jacques, perché sapevo percepivo che non mi avrebbe mai deluso. Ecco da dove nasce la confidenza, e penso che Marta abbia avuto questa confidenza proprio perché in Gesù vedeva colui che non l'avrebbe mai delusa. E allora Gesù ha detto: andiamo. Ecco, da questa confidenza che ha manifestato Marta, Gesù ha deciso di andare al sepolcro di Lazzaro, e poi sappiamo com'è avvenuto la risurrezione e la vita. Però c'è un altro fatto interessantissimo nella lettura completa del fatto che il capitolo undicesimo, che Gesù, non avendo visto Maria presente, a un certo momento porta Marta in disparte e le chiede: dov'è Maria? Pensate che finezza, pensate come nessuno dei fratelli lui dimenticava, nessuna delle persone che lui aveva conosciuto dimenticava nel suo cuore. Dov'è Maria? A casa, va a chiamare. E allora Marta ha mandato a chiamare Maria, che si è presentata anche lei, e anche lei ha detto le parole della sorella: se fossi stato qui, no, Gesù non sarebbe morto, non sarebbe morto il fratello. E Gesù ha dato le stesse risposte: Maria, io sono la risurrezione e la vita, se tu credi in me tuo fratello vivrà. Conclusione: la lettura di San Paolo dice che noi non siamo generati dalla carne, noi non siamo carne, ma noi siamo generati dallo Spirito. E qui mi riferisco ancora a San Giovanni, che Giovanni parla dello spirito dell'amore, per cui per Giovanni amore è spirito, spirito è amore. Ecco per cui nel mistero trinitario per Giovanni lo spirito è il legame di amore che lega intimamente e profondamente il padre e il figlio. Ora, non siamo noi carne,